se lo dando Gesù Cristo. Ecco, saluto con affetto la città di Saltara, ma anche, senza nominarle, tutte le autorità, dell'eccellenza prefetto all'ultimo tra di noi, senza trascurare nessuno. Ci fa proprio onore questo, ed è anche vero che è la prima volta che le reliquie di San Celestino escono dall'Abruzzo, quindi è un onore sommo. Qualcuno si chiede da esterno, ma come mai qui? Anch'io ho cercato di informarmi per curiosare storicamente. E allora nel bel archivio della diocesi di Fermo, ben curato e ben custodito dalla dottoressa Boiani e dottor Bonifazzi, c'è davvero una chicca che ci fa intravedere qualcosa di ancora più antico di quello che sembrava. Prima sembrava che la tradizione fosse nel 1500, invece, caro sindaco, in un catasto del 1348, in cui sono censite le proprietà fondiarie di alcuni enti religiosi, si evidenziano per Saltara quelle di un non meglio identificato locus, con relativa chiesa dedicata a San Pietro. Dice la dottoressa Boiani: ho sempre mostrato la mia perplessità fino ad ora nell'assegnarlo alla congregazione dei Celestini, riconosciuta da Urbano IV nel 1263, ed ora, dopo controlli incrociati con documentazione coeva, posso senza dubbio di smentite affermare che alla data del 1348 esisteva a Saltara il monastero di San Pietro Celestino. Quindi 40 anni dopo la proclamazione alla santità, 1313 mi pare, fatto santo. E quindi uno tra i primi nati, non appena l'ordine che aveva visto riconoscere il 25 marzo 1321 le sue costituzioni. Quindi uno dei primi conventi di San Celestino, qui nelle Marche. E quindi uno tra i primi nati, dicevo, aveva intrapreso a fondare monasteri sia nell'Italia centro-settentrionale che meridionale. Proprietà terriere derivate da acquisti, ma anche, come attesta la documentazione del 400, da lasciti di devote persone, a riprova di una devozione radicata e intesa e intensa verso questo santo Pietro da Morrone, il Papa del gran rifiuto, la cui fama di santità evidentemente aveva fatto proseliti in loco. Gli atti del 400 attestano che la chiesa di San Pietro Celestino era posta nel borgo di Saltara, nel Mercatale, vicino alla piazza Magna o piazza del Mercato, che aveva una trasanna dove talvolta si riuniva anche il consiglio cittadino. La chiesa con relativo convento confinavano con i beni del nobile fanese Andrea Negusanti, la via pubblica e il fosso. Una testimonianza storica che rispecchia appieno la collocazione dell'attuale chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, subentrata nel 1820 alla congregazione dei Celestini. Non vado oltre perché poi se no vado per le lunghe, ma questa davvero è una bella scoperta da una persona che era prima critica e invece da persona onesta di studio. E vedete come gli archivi servono a raccontare la storia, ma anche le testimonianze. La storia di Celestino è stata un po' maltrattata, un pochettino, da Dante, il Papa del Gran Rifiuto, ma la Chiesa l'ha sempre venerato come importante, l'ha fatto santo poco dopo la morte. Quindi un monaco costretto quasi per forza dallo Spirito Santo e dagli uomini di chiesa a diventare papa dopo circa 2 anni di incapacità di eleggere il papa. Una volta tanto hanno fatto uno che non voleva essere autorità. E lui, monaco benedettino, così, ha accettato questa volontà di Dio a governare la chiesa dopo tanta assenza e anche scandalo. Fu eletto a Perugia, da Perugia salì al soglio pontificio, governò un pochettino, cercò di ridare dritta, e poi il gran rifiuto, chissà che non sia la grande umiltà, La santità poi studiata nel tempo ci dice che è stato onesto. Aveva dato una mano alla Chiesa, poi si è tirato da parte. È chiaro che ha penato perché poi il Papa seguente l'ha chiuso e è morto anche di stenti, forse paura dell'antipapa, forse diciamo noi oggi, ma è un falso storico, quindi ha penato anche, ma è morto da monaco. Ma la santità sua si è subito espansa. Nel 1313 fu già eletto alla santità. Una delle cose che noi coltiviamo di Papa Celestino è la perdonanza. Un po' perché nella Chiesa, secondo me, aveva bisogno, non riuscendo a eleggere un Papa per mi pare 25-26 mesi, adesso non ricordo di preciso, forse il parroco lo sa meglio, e quando non si riesce a fare unità significa che c'è qualche divisione. Un po' perché all'Aquila c'erano tante fazioni sanguinarie e vuole dare un segno proprio grande della grande perdono contemplato in Dio, ma anche da riversare tra gli uomini. Tutti noi conosciamo la giornata della perdonanza all'Aquila, quella di San Francesco è posteriore nella tradizione, il Giubileo Francescano. Festa del perdono, potremmo dire anche qui, noi preti, quelli che non stanno in campo scuola o fuori o qualcuno ancora in ferie, i vecchietti, ci ritroveremo qui proprio per una meditazione e un ritiro sulla perdonanza, perché per dare perdono prima bisogna riceverlo e bisogna contemplarlo. Con la misericordia Dio ci dà sempre di nuovo una chance, diceva il cardinale Casper nella festa della perdonanza quest'anno all'Aquila. Di nuovo una chance, ci concede una nuova opportunità, un nuovo inizio. È di questo conforto, di questo incoraggiamento che tutti noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno tutti un po' di ripartire, non ricordare più le cose passate. Noi siamo pieni di rancori a volte, anche con noi stessi, angosciati persino da noi. Basterebbe vedere, leggevo anche oggi su Avvenire, tutto il tema del suicidio come mancanza di speranza in sé e di fiducia in sé. È di questo conforto, di questo incoraggiamento di cui noi tutti abbiamo bisogno. Solo infatti nel segno della misericordia di Dio si ha la forza e il coraggio di ripartire, di ricostruire la vita. Questi giorni il Signore, ma sempre, ci aiuti ad essere un popolo unito, forte, pieno di speranza, sia civilmente che religiosamente, per affrontare insieme le tante difficoltà del vivere, umano, personale, familiare e civile. Non siamo su una botte di ferro, siamo veramente fragili di questo tempo. Pentimento sincero delle colpe, chiedeva San Celestino, in un giubileo di perdonanza per tutti, senza grandi processioni o pellegrinaggi all'estero come i luoghi santi, come poi successe ad Assisi. Era che la grande giubileo, la grande perdonanza era proprio per i più poveri che non potevano partire e non potevano dare molto. E ancora desiderio di cambiare vita, diceva, per essere veri discepoli di Cristo. La perdonanza celestiniana, che aveva un carattere primariamente spirituale, viene ad assumere anche oggi, io credo, una provvidenziale valenza sociale. È un invito a tutti a far cessare ogni odio, ogni vendetta, ogni rancore, a cercare tutti insieme, in una concordia operosa, il bene della città e del territorio. Nella perdonanza celestiana è decisivo l'invito alla riconciliazione, dicevo poc'anzi, e alla pace che passa attraverso l'annunzio della misericordia di Dio. Oggi non è forse prioritaria, fratelli e sorelle, la necessità di un annunzio forte della misericordia di Dio? Non è forse importantissimo prendere sul serio l'invito evangelico «Siate misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro»? Perché oggi, in mezzo ai conflitti, dice il Vescovo dell'Aquila, che verrà domani qui in una lettera pastorale per l'anno celestiano, perché oggi in mezzo ai conflitti che divampano in tutti i continenti, in mezzo alle divisioni che lacerano il cuore umano, le famiglie, le confessioni religiose, le razze e le nazioni, In mezzo alle paure suscitate dai tanti attentati, ci accorgiamo che le leggi, le polizie, le diplomazie non bastano più. Diceva Giovanni Paolo in Terra Santa: per fare pace occorre chiudere il rancore, dire mi fermo, altrimenti ognuno c'ha qualcosa da rinfancare. E il perdono significa interrompere la giustizia retributiva nel negativo. Oggi, fratelli, la strada della pace passa necessariamente attraverso il perdono e la misericordia. Solo così riusciremo a costruire un mondo nuovo basato nel dialogo, basato nell'amore e nella stima verso l'altro, nella sovrumana esperienza del perdono che porta alla riconciliazione e all'accettazione dell'altro. Forse, diceva il vescovo dell'Aquila, Monari, facciamo ancora in tempo a riprendere questo cammino, ma attenzione, dice, mi sembra dire, conoscendolo personalmente, se non ci sbrighiamo, il tempo è troppo tardi. Credo che questa opportunità che il parroco Don Alessandro ci dà in questa ricorrenza a tutta la diocesi, in particolare alla città, ma davvero a tutto il territorio, sia un tempo per coltivare la perdonanza, davvero. Risentirci perdonati dal buon Dio per chi ha fede, per sentirci uomini che sanno ricominciare. Non ricordate più le cose passate, ecco io faccio cose nuove. Ma anche così, contemplando le reliquie, così quasi venerando quel corpo minuto ma pieno di santità e di ardore, monaco e prestato alla Chiesa nella vita attiva per poco tempo, ci aiuti davvero a essere paesi riconciliati. Soprattutto nelle piccole comunità, se manca la riconciliazione è una deriva di vendette. Ricordo nella mia diocesi d'origine, nelle penultime, terzultime elezioni, mi dicevano i parroci 4 anni per far pace in paese. Gli stessi parroci, minuterie, 58 comuni, soprattutto nei piccoli, azzannate da morire, dove la verità passa con la calunnia e non con il potere delle idee. Alcuni parroci dicevano, mi dicevano allora, oggi sono fuori da quel giro, mi dicevano non potevamo andare nemmeno a pranzare l'uno dall'altro, per dire che anche le nostre comunità civili, in maniera laico cristiana, hanno bisogno, guardando un po' e contemplando e venerando queste reliquie, di riconoscere che siamo figli della stessa terra, abbiamo il diritto a vivere, a respirare, a discutere, ma il diritto a camminare tutti a testa alta, non umiliati da nessuno. E che il Signore ci permetta sempre di non umiliare alcuno, perché quando qualcuno tramite me o te o la parola, la televisione, il giornale, una calunnia, un giudizio, eccetera, cammina a testa bassa, noi abbiamo costruito un nemico, perché la persona umiliata è come il cane legato stretto, provocato, quando si slega, te la fa pagare. Noi non vorremmo come Chiesa davvero esonerarci da questo come, anzi dovremmo essere per primi i contemplatori della misericordia ed essere uomini di concordia, non di egualitarismo becero o intellettuale, ma di concordia, di verità e anche di bene per tutti. Credo che la Chiesa oggi più che mai abbia un ruolo riconosciuto da tutti e in modo molto evidente. Cari presbiteri, cari credenti, non perdiamo questa grande opportunità profetica. Ci è data, ci è consegnata dal buon Dio, perdonate e sarete perdonati, vi riconosceranno se vi amerete, se siete uno. Noi che vorremmo evangelizzare, non c'è altra strada. Se siete uno, il mondo crede. Uno non vuol dire la penserete alla stessa maniera. La comunità non è ugualità di pensieri, ma rispetto nel pensiero e dinamica di relazione. Credo che oggi voi politici, voi militari, voi esercito, avete più che mai bisogno anche del tema grande del perdono. E se una Chiesa vive autenticamente, la politica, la società civile, le forze dell'ordine vivono più tranquille, e noi siamo dentro questo mondo e non possiamo esimerci da questa responsabilità civile e morale e per noi proprio profondamente religiosa. sia lodato Gesù Cristo.